Ora ho l'onore di presentare l'oratore di questa sera. Il presidente Boyd K. Packer è stato messo a parte quale presidente del Quorum dei 12 Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il 3 febbraio 2008. Precedentemente, dal 5 giugno 1994, era stato il presidente facente funzione del Quorum dei 12 Apostoli. Prima di diventare il presidente facente funzione, ha svolto il suo servizio quale membro del Quorum dei 12, essendo stato ordinato apostolo il 9 aprile 1970. In precedenza era stato assistente del Quorum dei 12 Apostoli per circa 9 anni. Insegnante di professione, la sua carriera comprende il suo servizio quale supervisore del seminario e dell'Istituto di Religione della Chiesa e l'appartenenza al consiglio d'amministrazione della Brigham Young University. Ha studiato al Weber College e in seguito si è laureato con laurea di primo e secondo livello in scienze presso la Utah State University. Ha ricevuto il dottorato in scienze amministrative dell'istruzione presso la Brigham Young University. Il presidente Packer è nato il 10 settembre 1924 a Brigham City, nello Utah. Ha servito nelle forze armate quale pilota di bombardieri di stanza nell'area del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente Packer è stato presidente della missione del New England. È autore di numerosi libri e altre opere pubblicate. È anche un artista che predilige gli uccelli come soggetto. È sposato con Donna Smith e hanno 10 figli.
Sono molto grato per i mezzi che vi consentono di vedermi e ascoltarmi in tutto il mondo. Ancor più lo sono per il dono dello Spirito Santo, un miracolo che non richiede alcuna trasmissione satellitare, ma che mi permette di vedervi nella mia mente, nei molti posti in cui siete. Voi siete immensamente preziosi. Attendiamo con ansia il giorno in cui potremo passare a voi le chiavi del Regno. Piuttosto che prendere appunti, prestate attenzione alle impressioni che riceverete mentre parleremo di un argomento molto sacro. Se dopo stasera tutto quello che saprete sarà ciò che avete udito, allora avrete perso il senso di quello che è stato detto. Alcuni di voi si fanno delle domande e cercano una guida. Altri pensano come hanno fatto a perdere la strada del Vangelo e a come potrebbero ritrovarla e ritornare. Pur parlando a tutti, mi rivolgo con maggiore intento a coloro che stanno cercando. Ho osservato i fratelli venuti prima di me succedersi man mano che uno di loro guadagnava l'altro lato del velo. Molti grandi uomini. Il presidente Harold B. Lee mi disse di stare vicino ai fratelli più anziani e imparare dalla loro esperienza. Ho seguito il suo consiglio. Scrisse Henry Wadsworth Longfellow: la vita dei grandi uomini ci rammenta che possiamo vivere in modo sublime e quando ce ne andiamo, lasciarci dietro impronte sulla sabbia del tempo, impronte che forse un altro, nel vasto oceano della vita, naufrago e disperato, vedendole si rincuorerà. Queste impronte sulla sabbia del tempo resteranno sempre visibili per guidarvi. Quando ero un giovane membro del Quorum dei 12, eravamo soliti tornare in ufficio a piedi dalle nostre riunioni settimanali al Tempio. Io restavo indietro per camminare insieme all'anziano Lee Grant Richards. Era rimasto claudicante a causa di un incidente in gioventù e camminava piuttosto lentamente. Gli altri fratelli mi dicevano: «Come sei gentile ad accompagnare il fratello Richards?» E io rispondevo: «Non sapete perché lo faccio». Mentre camminavo, lo ascoltavo. Si ricordava del presidente Wilford Woodruff. Aveva 12 anni, l'ultima volta che aveva sentito il presidente Wilford Woodruff parlare. L'anziano Richards era un collegamento con quella generazione. Assorbivo ogni parola che diceva. In dottrina Alleanze c'è una responsabilità che viene data ai 12. I 12 consiglieri viaggianti sono chiamati ad essere i 12 apostoli, ossia testimoni speciali del nome di Cristo in tutto il mondo. Ho sentito un inestinguibile desiderio di rendere testimonianza del Padre e del Figlio Gesù Cristo. Cristo disse: «Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre». Ho desiderato ardentemente dire quello che so riguardo al Cristo e al Padre, chi il Padre è e chi il Figlio è. So che le parole ricevute per mezzo del dono dello Spirito Santo possono portare alla vostra comprensione la verità di ogni cosa. Tutta la verità merita di essere conosciuta. Alcune verità sono più utili, ma ci sono delle verità che è particolarmente importante conoscere. Ho chiesto a dei giovani missionari: «Sapete cosa significa la parola Padre?» Naturalmente hanno risposto di sì. Rispetto questa risposta, ma dentro di me penso: «Sapete così poco?» Essi conoscono il significato della parola Padre, ma la loro conoscenza è acerba. Per voi che siete sposati e avete un figlio, la parola padre assume un significato nuovo, acquisisce maggiore profondità. Forse verrà un giorno in cui un medico vi dirà: «Temo che perderete questo bambino». Allora imparerete qualcosa del padre e di voi stessi. Eravamo sposati da 9 anni quando udimmo per la prima volta quelle parole da un dottore: «Temo che questo bambino non ce la farà». Come genitori, guardammo il nostro piccolo e facemmo l'unica cosa che potevamo fare. Gli demmo un nome e una benedizione paterna dentro all'ospedale. Pregammo, esercitammo la fede e dicemmo ad alta voce: «Sia fatta la tua volontà». Passarono le ore e i giorni. Dottori e infermieri continuarono a lavorare con nostro figlio. Alla fine sentimmo il medico pronunciare le parole: «Credo che questo bambino vivrà». Come genitori, crescemmo in comprensione e forza. Ci avvicinammo di più l'uno all'altra e al padre. 13 anni dopo, in un ospedale più grande, ripetemmo quell'esperienza con il nostro 10° figlio. Gli demmo un nome e una benedizione paterna dentro l'ospedale. Pregammo ed esercitammo la fede. E ancora una volta dicemmo ad alta voce: «Sia fatta la tua volontà». Le ore passarono lente. Nuovamente fummo grandemente benedetti. Sarebbe vissuto. Le lezioni imparate anni prima si erano ripetute. Esperienze come queste vi insegnano il significato di padre e madre. Imparerete che dareste la vostra vita perché quel bambino possa vivere l'esperienza della vita terrena. Allora comincerete a capire il nostro Padre Celeste, a conoscere il significato delle parole padre e madre. Molte volte ho desiderato intensamente alleviare le sofferenze di un bambino o cancellare l'angoscia o il dolore di qualcuno che amavo, solo per rendermi conto che non potevo. Ma ho imparato che solo perché lo avrei fatto se avessi potuto, il mio rapporto con il Signore era stato grandemente influenzato. C'è un rompicapo nelle Scritture a proposito della giustizia e della misericordia. Queste due parole sembrano dei principi apparentemente in conflitto, cosa di cui ho parlato in un'altra occasione, utilizzando una specie di parabola. Ascoltate attentamente. C'era una volta un uomo che desiderava ardentemente una cosa. Gli sembrava che null'altro fosse importante nella sua vita. Per realizzare il suo desiderio, contrasse un grosso debito. Egli era stato ammonito di non indebitarsi, specialmente con quel particolare creditore. Ma la realizzazione del suo obiettivo gli sembrava tanto importante da superare ogni ostacolo. Era sicuro che sarebbe stato in grado di estinguere il debito al momento stabilito. Così firmò per ottenere il prestito, che avrebbe risarcito con versamenti rateali. La cosa non lo preoccupava troppo, perché la scadenza finale sembrava assai lontana nel futuro. Per il momento possedeva ciò che aveva sempre desiderato, e questo era quello che contava. Il creditore era sempre presente in un angolo della sua mente, così da indurlo a effettuare qualche pagamento ogni tanto. Ma si sentiva come se il giorno del rendiconto in realtà non dovesse mai arrivare. Ma come sempre accade, venne il giorno della scadenza definitiva. Il debito non era stato estinto. Il creditore si presentò per esigere quanto gli era dovuto. Soltanto allora il debitore si rese conto che il creditore aveva non soltanto il potere di riprendersi tutto ciò che gli aveva dato, ma anche quello di mandarlo in prigione. «Non posso pagarti, non ne ho assolutamente la possibilità», confessò. «Allora», disse il creditore, «faremo valere i termini del contratto. Mi prenderò tutto ciò che hai e tu andrai in prigione. Hai stipulato questo accordo di tua spontanea volontà. Hai firmato il contratto e ora dobbiamo rispettarlo. Non vorresti mostrare misericordia verso di me? Non potresti concedermi una proroga o condonare il mio debito?» implorò il debitore. «Fai in modo che io possa tenere ciò che possiedo e non debba andare in prigione. Non vuoi essere misericordioso?» «Certamente, tu credi nella misericordia». Il creditore rispose: «La misericordia beneficia soltanto una delle parti. In questo caso servirebbe soltanto a te. Se mi dimostro misericordioso, perdo il mio denaro. Io chiedo giustizia. Tu credi nella giustizia?» «Credevo nella giustizia quando firmai il contratto», rispose il debitore. «Allora la giustizia era dalla mia parte, proteggeva i miei diritti. Non avevo bisogno della misericordia, né ritenevo che ne avrei mai avuto bisogno. Ritenevo che la giustizia ci avrebbe serviti entrambi equamente. La giustizia ora chiede che tu faccia fronte ai termini del contratto o ne subisca le conseguenze», rispose il creditore. «Questa è la legge. Tu hai accettato le condizioni del contratto e tali condizioni devono essere rispettate». E così due uomini erano di fronte. L'uno impartiva giustizia, l'altro implorava misericordia. Nessuno dei due poteva prevalere se non a spese dell'altro. Il debitore diceva: «Se non condoni il debito che ti devo, non ci sarà misericordia». «Se lo facessi, non ci sarebbe giustizia», era la risposta. Sembrava evidente che non si potessero soddisfare entrambe le leggi. La misericordia non può derubare la giustizia. Le scritture ce lo spiegano. Ciascuna di esse è un ideale eterno che apparentemente contraddice l'altro. Non c'è alcun modo in cui sia la giustizia che la misericordia possano essere completamente soddisfatte? Sì, c'è un modo. La legge della giustizia può essere completamente soddisfatta offrendo al tempo stesso misericordia, ma è necessario l'intervento di una terza parte, e ciò accade nel caso in esame. Il debitore aveva un amico, il quale venne in suo aiuto. Egli conosceva bene il debitore e la sua leggerezza. Riteneva che avesse agito scioccamente per trovarsi in una situazione così difficile. Tuttavia, voleva aiutarlo perché gli voleva molto bene. Così si pose come mediatore tra i due e rivolse un'offerta al creditore. «Estinguerò io il debito se libererai il debitore dalle clausole del contratto, in modo che egli possa conservare ciò che ha e non andare in prigione». Mentre il creditore meditava sull'opportunità di accettare questa offerta, il mediatore soggiunse: «Tu hai chiesto giustizia, poiché lui non può pagarti, lo farò io. Questo ti farà giustizia e non puoi chiedere di più, perché non sarebbe giusto». Il mediatore allora si rivolse al debitore e gli disse: «Se stingo il tuo debito, mi accetterai come tuo creditore?» «Oh sì», gridò il debitore. «Tu mi salvi dalla prigione e mi mostri misericordia». «Allora», disse il mediatore, «tu pagherai a me il tuo debito e io stabilirò le condizioni. Non sarà facile, ma sarà possibile. Io ti mostrerò come fare. Non sarà necessario che tu vada in prigione. E così il creditore fu rimborsato in pieno. Egli aveva chiesto giustizia. Il contratto non era stato violato. Il debitore, a sua volta, aveva ricevuto misericordia. Entrambe le leggi erano state soddisfatte. Grazie all'intervento di un mediatore, la giustizia aveva ottenuto quanto le era dovuto ed erano stati rispettati i requisiti imposti dalla misericordia. A meno che non ci sia un mediatore, a meno che non abbiamo un amico, tutto il peso della giustizia ricadrà senza dubbio, completamente e inesorabilmente su di noi. Di ogni nostra trasgressione, per quanto lieve o grave possa essere, dovremo pagare il prezzo intero fino all'ultimo centesimo. Vi è un mediatore, un redentore, che desidera e che è in grado di soddisfare le richieste della giustizia ed esercitare misericordia verso coloro che si pentono, poiché Egli offre se stesso quale sacrificio per il peccato, per rispondere ai fini della legge, per tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito, e per nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge. Tutti si troveranno un giorno dinanzi a Lui per essere giudicati all'ultimo giorno, quello del giudizio, secondo le loro opere, poiché vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. Grazie a Lui la misericordia può essere completamente estesa. Ognuno di noi può ricevere misericordia senza offendere la legge eterna della giustizia. L'estensione della misericordia non sarà automatica. Questo avverrà entrando in alleanza con Lui alle sue condizioni, alle sue generose condizioni. Per attivare la sua misericordia dobbiamo pentirci. Tutte le nostre trasgressioni vengono addebitate sul nostro conto e un giorno, se non sarà opportunamente saldato, se non ci saremo pentiti, saremo trovati mancanti e saremo condannati. Tutti viviamo spiritualmente a credito. In un modo o nell'altro, il nostro conto continua a crescere. Se lo paghiamo man mano, non dovremo preoccuparci. Presto iniziamo a imparare la disciplina e a sapere che il giorno del rendiconto finale verrà. Imparate a mantenere in ordine il vostro conto spirituale, pregando a intervalli regolari, piuttosto che lasciare accumulare gli interessi e le penali. Poiché siete messi alla prova, ci si aspetta che commettiate degli errori. Presumo che abbiate fatto cose nella vita di cui vi rammaricate, cose per le quali non potete nemmeno scusarvi. Di conseguenza, portate un peso. È venuto il momento di usare la parola colpa, che può macchiare come inchiostro indelebile e non può essere lavata via facilmente. Legata alla colpa è la delusione, il rimpianto per le benedizioni e le opportunità perdute. Se state lottando con il senso di colpa, non siete diversi dalle persone del Libro di Mormon, di cui il profeta disse: a causa della loro iniquità, la Chiesa aveva iniziato a non credere nello spirito di profezia e nello spirito di rivelazione. E i giudizi di Dio stavano davanti ai loro occhi. Spesso cerchiamo di risolvere il problema della colpa dicendoci null'altro che tanto non è importante e diciamo a noi stessi la stessa cosa. Ma in qualche modo dentro di noi sappiamo che non è vero e non crediamo neppure a noi stessi quando lo diciamo, perché sappiamo che non è così. È importante, e come. I profeti hanno sempre segnato il pentimento. Alma disse: ecco, egli verrà per redimere coloro che saranno battezzati al pentimento, tramite la fede nel suo nome. Alma disse con franchezza al suo figlio disobbediente: ora, il pentimento non avrebbe potuto venire agli uomini a meno che non vi fosse una punizione, che fosse eterna, come deve essere la vita dell'anima, fissata in opposizione al piano di felicità. Vi sono due scopi fondamentali nella vita terrena. Il primo è di ricevere un corpo che può, col tempo, essere esaltato. Può essere purificato e noi vivremo per sempre. Il secondo è di essere messi alla prova. Nel fare questo commetteremo sicuramente degli errori, ma potremo imparare dai nostri errori. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi, dicono le scritture. Forse vi sentite deboli nella mente e nel corpo e siete tribolati e affaticati dal peso di un qualche conto spirituale il cui credito è scaduto. Quando fate conti con voi stessi, in quei momenti di questa di quieta contemplazione, che molti di noi cercano di evitare, vi sono cose irrisolte che vi angustiano? Avete qualcosa sulla coscienza? Siete ancora in qualche misura colpevoli di qualcosa, piccola o grande che sia? Troppo frequentemente riceviamo lettere da persone che hanno commesso errori tragici e che sono angosciate. Esse chiedono: potrò mai essere perdonato? Potrò mai cambiare? La risposta è sì. Paolo insegnò ai Corinzi: niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze. Egli vi darà anche la via ad uscirne, onde la possiate sopportare. Il Vangelo ci insegna che il sollievo dal tormento e dalla colpa si può ottenere col pentimento, salvo per quei pochi, davvero pochi, che disertano andando in perdizione dopo aver conosciuto la pienezza della verità. Non c'è abitudine, vizio, ribellione, trasgressione, offesa, grande o piccola, che sia esclusa dalla promessa del completo perdono. Qualunque cosa sia accaduta nella vostra vita, il Signore ha preparato la via per il vostro ritorno, se ascolterete i suggerimenti dello Spirito Santo. Alcuni sono presi da uno stimolo impellente, una tentazione ricorrente nella mente, che forse diventerà prima un'abitudine e poi una dipendenza. Siamo inclini ad alcune trasgressioni e peccati, ed anche a razionalizzare, dicendoci che non ne abbiamo colpa perché siamo fatti così. Ci lasciamo intrappolare, e di qui nascono il dolore e il tormento che solo il Salvatore può guarire. Se avete il potere di smettere, e voi avete il potere di smettere, sarete redenti. Il presidente Marion G. Romney una volta mi disse: non parlare solo in modo che possano capire, parla in modo che non possano non capire. Nefi disse: poiché la mia anima si diletta nella semplicità, poiché in questa maniera il Signore è Dio opera fra i figlioli degli uomini, poiché il Signore è Dio dà luce all'intelletto. Perciò ascoltate bene. Vi parlerò con semplicità come uno che è chiamato e ha l'obbligo di farlo. Sapete che abbiamo un avversario. Le scritture lo definiscono come quel vecchio serpente che è il diavolo, il padre di tutte le menzogne. Al principio egli fu scacciato e gli venne negato un corpo mortale. Ora ha giurato di distruggere il grande piano di felicità e divenire nemico di ogni giustizia. Egli concentra i suoi attacchi sulla famiglia. Alcuni di voi conosceranno un giorno quel flagello della pornografia che sta spazzando il mondo intero. È difficile da sfuggire. La pornografia prende di mira quella parte della vostra natura che vi dà il potere di procreare. Indulgere nella pornografia porta difficoltà, divorzi, malattie e problemi di ogni sorta. Nessuno dei suoi aspetti è innocente. Collezionare, visionare o diffondere in qualunque modo materiale pornografico è come tenere un serpente a sonagli nello zainetto. Vi espone all'inevitabile equivalente spirituale del morso del serpente che inietta il suo veleno mortale. È facile capire, per come va il mondo oggi, che potete trovarvi quasi senza volerlo ad essere esposti, leggere o guardare materiale pornografico senza rendervi conto delle terribili conseguenze. Se vi riconoscete in questa descrizione, vi ammonisco di smettere. Smettete ora. Il libro di Mormon ci insegna che tutti gli uomini sono istruiti sufficientemente per distinguere il bene dal male. Questo include anche voi. Sapete ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. State molto attenti a non varcare questa linea. Sebbene molti errori possano essere confessati in privato al Signore, vi sono alcune trasgressioni che richiedono qualcosa di più per ottenere il perdono. Se i vostri errori sono stati seri, dovete parlarne col vostro vescovo. Altrimenti basterà una confessione in segreto e personale. Ma ricordate che il grande mattino del perdono non sempre sorgerà tutto in una volta. Se all'inizio inciamperete, non datevi per vinti. Superare lo scoraggiamento fa parte della prova. Non rinunciate. Come ho già consigliato in passato, una volta che avete confessato e abbandonato i vostri peccati, non guardatevi indietro. Il Signore c'è sempre. Egli è disposto a soffrire e a pagare il prezzo se voi siete disposti ad accettarlo come Redentore. In quanto mortali, non riusciamo a comprendere come Egli abbia portato a termine il suo sacrificio espiatorio. Ma per il momento il come non è così importante quanto il perché Egli abbia sofferto. Perché lo fece? Per voi e per me, per tutta l'umanità. Lo fece per amore di Dio Padre e di tutti gli uomini. Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici. Nel Getsemani, Cristo si allontanò dai suoi apostoli per pregare. Qualunque cosa sia avvenuta va oltre la nostra capacità di comprendere. Però sappiamo che Egli portò a termine l'espiazione. Fu disposto a prendere su di sé gli errori, i peccati e le colpe, i dubbi e le paure di tutto il mondo. Egli soffrì per noi, affinché noi non dovessimo soffrire. Molte persone hanno subito torture e una morte terribile e atroce, ma la sua agonia le superò tutte. Alla mia età ho imparato cosa sia il dolore fisico, e non è divertente. Nessuno lascia questa vita senza aver imparato almeno un paio di cose sulla sofferenza. Ma il tormento personale che non riesco a sopportare è quando sono consapevole di aver fatto soffrire qualcun altro. E allora che comincio appena a capire l'agonia che il Salvatore patì nel giardino del Getsemani. La sua sofferenza fu diversa da ogni altra prima o dopo, perché egli prese su di sé tutti i castighi che mai siano stati imposti alla famiglia umana. Provate a immaginare, non aveva alcun debito da pagare, non aveva fatto alcun male. Ciò nonostante, egli soffrì l'insieme di tutte le colpe, le angosce, le pene, i dolori e le umiliazioni, di tutti i tormenti mentali, emotivi e fisici conosciuti all'uomo, li conobbe tutti. Soltanto uno, in tutta la storia dell'umanità, è stato interamente senza peccato, è atto a rispondere per i peccati e le trasgressioni di tutti gli uomini, e a sopravvivere al pagamento di quel prezzo. Egli sacrificò la sua vita e disse, in essenza, «Sono io che prendo su di me i peccati del mondo». Fu crocifisso, morì. Non avrebbero potuto togliergli la vita. Egli acconsentì a morire. Se siete caduti o se vi siete mai persi per un po', se sentite che l'avversario vi tiene prigionieri, potete spingervi innanzi con fede e non vagare più qua e là nel mondo. Vi sono persone pronte a guidarvi di nuovo alla pace e alla sicurezza. Anche la grazia di Dio verrà, come promesso nelle Scritture, dopo aver fatto tutto ciò che potete fare. Questa possibilità per me è la verità più importante da conoscere. Vi prometto che il mattino luminoso del perdono può arrivare. Allora la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, tornerà di nuovo nella vostra vita, come un'alba, e voi, come Lui, non ricorderete più dei vostri peccati. Lasciate che lo ripeta. Voi e Lui non ricorderete più i vostri peccati. Questo è ciò che sono venuto a insegnare a coloro tra voi che sono in difficoltà. Egli interverrà e risolverà il problema che voi non potete risolvere, ma voi dovete pagare il prezzo. Non avverrà se non lo farete. Egli è un capo compassionevole, nel senso che pagherà sempre il prezzo intero, ma desidera che voi facciate la vostra parte, anche se dolorosa. Amo il Signore e il Padre che lo ha mandato. I nostri fardelli di delusione, peccato e colpa possono essere deposti sui piedi e grazie alle sue generose condizioni ogni voce del nostro conto potrà leggersi saldata. E poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Avverrà, continua Isaia, se siete disposti ad ubbidire. Il passo delle Scritture che dice «impara la saggezza nella tua giovinezza», «si impara nella tua giovinezza a obbedire ai comandamenti di Dio», è un invito accompagnato dalla promessa di pace e di protezione dall'avversario. Nessuno sprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Non aspettatevi che tutto andrà liscio. Nel corso della vita, anche per coloro che vivono come dovrebbero, talvolta sarà esattamente l'opposto. Non andrà tutto liscio. Affrontate ogni prova della vita con l'ottimismo e la sicurezza che avrete la pace e la fede per sostenervi ora e in futuro. Per coloro che non hanno ancora tutte le benedizioni che desiderano o sentono il bisogno di avere, se la vostra vita è vuota e non avete tutto ciò di cui avete bisogno, credo fermamente che nessuna esperienza o opportunità essenziale per la redenzione e la salvezza sarà negata a voi che vivete fedelmente. Rimanete degni, abbiate speranza, abbiate pazienza e pregate sempre. Le cose alla fine si aggiusteranno. Il dono dello Spirito Santo vi guiderà e indirizzerà le vostre azioni. Se state lottando con il senso di colpa, la delusione o la depressione come conseguenza di errori che avete fatto o benedizioni che vi mancano e siete sempre in attesa e queste cose non arrivano, ascoltate gli insegnamenti rassicuranti contenuti nell'inno che il coro canterà alla fine della riunione. assieme ai miei fratelli, dichiaro di essere un apostolo. Noi deteniamo le chiavi. Siamo testimoni speciali del Signore Gesù Cristo. Questa testimonianza si riconferma ogni volta che sento in me stesso e in altri l'effetto purificatore del suo santo sacrificio. La mia testimonianza e quella dei miei fratelli è verace. Noi conosciamo il Signore. Egli non è un estraneo per i suoi profeti, veggenti e rivelatori. È in chiusura, sapendo che voi siete giovani della Chiesa. Capisco che non siete perfetti, ma che state avanzando lungo quella via. Abbiate coraggio. Sappiate che qualsiasi persona abbia un corpo ha potere su chi non lo ha. A Satana è stato negato un corpo. Quindi, se mai vi ritrovate davanti alle tentazioni, sappiate che potete superare tutte quelle tentazioni se esercitate il libero arbitrio dato ad Adamo ed Eva nel giardino e che è stato tramandato fino a questa generazione. Invoco su di voi la benedizione che la vostra vita sia ricca, che possiate trovare pace. E se guardate avanti con speranza e con il desiderio di fare ciò che il Signore vuole da voi, questo è tutto ciò che ci si aspetta. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.